Ciao Fabio.
Eccomi qua, Roberto.
Voilà.
Insomma, è finalmente arrivata la primavera, o quantomeno una temperatura meno tardo invernale.
Insomma, io sento invece l'inverno e quindi siamo in una differenza di vedute importante. Parliamo di questo oggi, quando due persone vedono le cose diversamente e c'è uno schieramento questo articolo di Marco Bentivogli, che tu mi hai suggerito, parla di una cosa che secondo me è molto tipica nostra, italiana, che siamo un paese appunto dei guelfi, dei ghibellini, delle partigianerie, del tifo, per cui se uno dice una cosa, il pensiero non binario non ha niente a che fare in questo caso con la sessualità
O con le ferrovie,
e neanche con le ferrovie, ma ha a che fare col fatto che se te ti dichiari dubbioso su una cosa, immediatamente diventi partigiano di quell'altra. Per cui se dici non mi piace Draghi, allora sei Meloni. Non ci sono vie di mezzo. È questo, no, il senso di questo articolo.
sì, esatto. O supposizioni. Tipo il decreto o disegno di legge, proposta di legge Speranza Boldrini
Boldrini
Zan,
Zan.
con cui abbiamo, diciamo, riempito le cronache, di cui abbiamo parlato anche noi. Per cui la questione non è l'omofobia di per sé, la questione è il testo completamente sballato, nel senso che è un testo che dal punto di vista giuridico si può aprire a mille interpretazioni e quindi ci puoi ficcare di tutto.
Esatto, però se tu ti dichiari dubbioso su questo, immediatamente vieni
Sì,
additato.
omofobo, transfobo,
Omofobo, esatto.
sessista, ma perché quello in realtà è il riflesso condizionato innescato dalla propaganda politica. Poi devo dire oggettivamente che avendo io vissuto per tanti anni in America, anche l'America soffre di questa sindrome della contrapposizione becera, per esempio sull'aborto, è uno dei fronti caldi della cosiddetta guerra culturale, culture war. Per cui se tu dici, non lo so, sono contro l'aborto al nono mese, praticamente diventi un reprobo, o viceversa, se esprimi dubbi sulla gestione del, diciamo così, dell'aborto, sul modo in cui vengono. Sulla facilità con cui si ricorre all'aborto, allora sei pro vita, eccetera, eccetera.
E l'aborto è proprio un esempio in cui questo pensiero binario domina, quando in realtà c'è una posizione che è la posizione di tanti, che è quella di pro-choice, cioè quella di libertà di scelta, non libertà di aborto. Cioè,
Sì, esatto.
che è la posizione in cui non una persona personalmente lo ammette o non lo ammette. Ma ammette che ci sia libertà di scelta, quindi la possibilità di riconoscersi in un pensiero, in una comunità, in una regolamentazione, in una coscienza che glielo vieti o no, ma soprattutto, ma anche però dire la possibilità di scegliere. Questa posizione è completamente obnubilata invece degli schieramenti che si fronteggiano e si combattono perché ritengono di essere i due estremi, cioè consentire l'aborto libero oppure vietarlo completamente, che si combattono fra di loro. E mentre ovviamente la posizione più ragionevole è una posizione intermedia e soprattutto una che lascia una libertà di scelta.
Sì, ma questo per esempio, sempre per restare in America, no? Quando si mette in dubbio l'efficacia dell'affirmative action, cioè delle quote riservate a minoranze razziali, non so, nell'ammissione alle università, allora sei razzista, no? Se osi far notare che quelli discriminati dall'affirmative action sono gli asiatici, cioè quelli, diciamo così, gli studenti di etnia cinese o coreana, perché sono in media più bravi sia dei bianchi sia dei neri, e questo è un dato statistico, non è che sia un dato, come dire, razziale. Allora, se tu dici che questa affirmative action alla fine puniscono delle minoranze, anche lì, capito, allora sei razzista. Casi simili si hanno, non so, se tu sei contro alcune leggi ambientali, no? Perché dici, invece di vietare, puoi tassare le emissioni di CO2, no? Puoi introdurre degli schemi attraverso i quali le emissioni di CO2 in una certa industria, dove è più facile ricorrere ai depuratori, possono compensare le emissioni in un'altra industria, quindi c'è un mercato di questi diritti di emissione, e allora vuoi la distruzione del mondo, l'Antartide che diventa un deserto, i ghiacci polari scompaiono, gli orsi muoiono perché non hanno più il loro habitat, tutte queste cose così. E questo articolo di 20 fogli effettivamente sottolinea questo modo becero di porre i problemi, che rifiuta di discutere nel merito le questioni e si rifugia nella tifoseria, nella partigianeria. Perché? Perché questo modo di fare politica attira i voti di chi? Degli ignoranti, che hanno bisogno così di due slogan per riempirsi il cervello, e al di là di quei due slogan non riescono a ragionare.
Sì, però non c'è solo questo, c'è anche il fatto che in questo tipo di trappola cadono anche e soprattutto quelli che vogliono occuparsi di cose che non conoscono, no? Cioè, è tipico adesso quando diventiamo tutti esperti di un argomento, e se tu l'argomento non lo conosci bene, devi per forza di cose semplificarlo e schierarti da una parte o dall'altra, mentre sarebbe molto più umile dire non so niente e accetto i pareri degli esperti. Però questo è poco accettato, non fa parte della nostra cultura. E in Italia, quello che dice Bentivogli, ha una origine storica, questa che è proprio la tifoseria, l'appartenere ancora storicamente all'epoca delle città-stato, no? D'epoca comunale, dove c'erano l'impero e il Papa, questo bipolarismo di Guelfi e di Ghibellini, che è rimasto molto dentro nella nostra storia, nel nostro DNA. È tipico nel discorso politico essere a destra o a sinistra, anche quando queste due cose non hanno più nessun significato, per esempio, e non c'è verso, ed è una fortissima trappola per chi vuole cercare di fare dei ragionamenti politici, perché questa trappola ti porta o da una parte o dall'altra, e annulla il dibattito, no? Questo l'articolo è un breve articolo, ma lo dice abbastanza chiaramente. E su questo sono molto d'accordo.
No, ma per esempio l'articolo mi è piaciuto una parte in cui parla dei segretari del PD, no? Qual è il segretario del PD migliore? È sempre quello in carica. Qual è il peggiore?
Certo.
Quello che hanno appena defenestrato o hanno defenestrato qualche tempo prima. E poi c'era il riferimento a Isabella Conte. Di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, che è candidata a sindaco di Bologna, e diciamo così, l'epiteto che le si scaglia addosso è quello di renziana, no? La sua colpa non è, che ne so, aver fatto qualcosa di giusto o di sbagliato in politica, come sindaco, come amministratore. No, la sua colpa, a detta dei detrattori, è quello di essere renziano. Boh, nel PD sono stati tutti renziani, perché quando Renzi aveva raggiunto il 40% dei voti alle europee, erano tutti, con scarsissime eccezioni, con rarissime eccezioni, tutti spalmati per terra come zerbini, e se Renzi ci si puliva le suole sopra, loro erano contenti e godevano.
Sì. Era gente che un anno prima, quando ci furono le primarie, le prime primarie, quelle che perse, non sapevano neanche chi fosse, perché io lo so bene, i miei amici, non sapevano, andarono a votare le primarie senza nemmeno, non sapevano non lo conoscevano. L'anno dopo era il segretario più amato per un breve periodo.
No, ma poi
E quindi.
tutti quelli che erano diventati improvvisamente renziani erano stati tutti nominati, quasi tutti nominati, da Bersani, quindi erano bersaniani.
Sì.
Poi sono diventati zingarettiani, adesso non si sa bene che cosa siano, e quindi mi ha fatto molto ridere questo. Appunto, che ha fatto Marco Bentivogli, che conosce bene i suoi polli, e ha citato un altro dei fronti così di questa guerra tra beceri sull'articolo 18, il Jobs Act. Se tu sei a favore del Jobs Act e contro l'articolo 18, vuoi affamare la gente.
Certo.
E vuoi mettere tutti sull'astrico perché il giorno dopo gli industriali licenzierebbero tutti, perché sai, gli industriali nelle fabbriche ci mettono, che ne so, le pecore o le oche a lavorare, no? Non hanno bisogno di dipendenti, di operai, di impiegati, e quindi l'unica cosa a cui pensano i businessmen è quello di licenziare. Sembra, no? Se tu leggi il dibattito o se senti i toni nei talk show, l'unico obiettivo,
L'unica molla che muove
sì, l'unico, cioè l'imprenditore si sveglia la mattina e l'unico suo obiettivo non è quello di vendere, di migliorare, di fare, no, l'obiettivo è quello di licenziare la gente. E quindi ecco che appena appena si va a introdurre qualche modifica timida nel mercato del lavoro italiano, che è un guazzabuglio inenarrabile, saltano fuori questi riflessi condizionati e tutti ad abbaiare come il cane di Paolo. Però, insomma, poi ci sono effettivamente dei casi in cui il pensiero binario o quantomeno la semplificazione ha i suoi benefici.
Sì, noi, sì, so, io ho un esempio molto chiaro a cui riferirmi, e sono quei casi in cui invece si fanno tanti distinguo, insomma. A me viene in mente, a costo di ricorrere alla coppia amico-nemico schmittiana, no? È quella che, de, 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 della Bielorussia, insomma, no? Dove adesso c'è stato il dirottamento di quell'aereo. La Bielorussia è un paese dominato da un dittatore, e di fronte a questo, però, noi non siamo capaci di avere un pensiero binario, che dove invece bisognerebbe averlo, no? Non so se è un esempio che funziona bene, però lì dovrebbe esserci un pensiero binario, cioè o sono amico di questo o sono nemico. Non posso fare dei distinguo, non
No,
esiste un distinguo in quella cosa.
anche perché lì le cose sono chiare, cioè l'evento è sotto gli occhi di tutti. C'è stato un atto di guerra perché il dirottamento di un velivolo con la forza
Sì, da
è un
parte
atto di
di un
guerra,
aereo militare,
un
un aereo
atto,
civile.
sì. Vogliamo chiamare di pirateria, ma
No, la pirateria no, è uno Stato che l'ha fatto, quindi è un atto di guerra. La
quindi
pirateria la fanno i pirati, che non sono
esatto, sono quelli somali che
oppure i pirati che. Ma i pirati, quelli della Tortuga, erano dei corsari che avevano delle patenti degli stati per poter correre i mari invece degli stati.
Alcuni le avevano, altri no, quindi i corsari erano
D'accordo,
quelli che poi avevano la
d'accordo,
patente
però facevano
della
le
guerra
leggi.
da corsa, i pirati invece erano dei criminali senza particolari legami
Sì.
a entità statuali.
Esatto, ma anche quando lo facevano legati degli stati, quindi con delle patenti, lo facevano proprio perché lo Stato non voleva occuparsi di questo e quindi erano. Comunque non erano riconosciuti, mentre in questo caso è stato uno Stato, quindi non è un atto di pirateria, è un atto di guerra vero e proprio. E anche gli esempi che vengono fatti, cioè di altri episodi simili, non tengono conto del fatto che, per esempio, questi episodi, per esempio il dirottamento dell'aereo di Sigonella, quello che portava a Abu Abbas, o altri episodi analoghi, quello che dirottò i dirigenti del Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, erano comunque dirottamenti di aerei che portavano militari, terroristi, non civili, gente che non poteva essere chiamata civili, perché erano comunque protagonisti di atti
Violenza,
di violenza, ma violenza politica, quindi violenza in qualche modo bellica, no? Abu Abbas operava per conto del fronte di liberazione della Palestina, non era un tagliagole qualsiasi, era uno che inquadrato in una struttura militare e quindi dirottava un aereo che, anche se civile, portava comunque dei militari, okay? O anche se non militari, comunque Questo qui ha dirottato un aereo civile con dei civili per arrestare un giornalista che non è accusato di, o un blogger, insomma, che non è accusato di essere un terrorista o di essere un belligerante, che non ha niente a che fare con tutto questo. Quindi è un atto fatto da un aereo militare, un atto di guerra, di aggressione. Okay? Per questo il pensiero non può essere binario, non riesco a capire come si possa. Avere dei distinguo su questo, però su questo invece i distinguo ci sono, ne ho letti tantissimi, non c'è voglia di affrontare questa cosa per
No,
quello che
tra l'altro quest'atto di guerra non è che sia stato fatto a freddo, cioè secondo me è stato pensato, deliberato perché tre dei passeggeri erano presumibilmente membri
agenti.
dei servizi segreti bielorussi che erano saliti ad Atene, quindi questa operazione è stata programmata perché evidentemente questo blogger, giornalista e la sua fidanzata erano stati seguiti. Poi si erano individuate le loro mosse e i loro programmi, quindi si sapeva che avrebbero preso quell'aereo. Su quell'aereo sono saliti dei membri dei servizi segreti o dei servizi di sicurezza bielorussi, quindi è un atto che è stato preparato a lungo e quasi sicuramente, ovviamente non avremo mai la certezza, ma Lukashenko non avrebbe mai fatto una cosa del genere senza chiedere il permesso esplicito di Putin.
Perché
Putin è l'unico altro dittatore che sostiene Lukashenko, quindi se fosse stata un'azione su cui Putin non era d'accordo, Lukashenko non l'avrebbe fatto. E invece Biden ha detto, ma non sappiamo, ecco, anche lui ha cominciato a fare distinguo, e da quando è arrivato alla Casa Bianca, abbaia, ma in realtà con Putin, in parte anche con la Cina e con altri stati canaglia, tipo il Venezuela, non ha assunto un atteggiamento di confronto o di scontro, semplicemente se ne lava le mani, che è quello che ha fatto anche l'amministrazione Obama. Poi, ecco,
su questo non sono tanto d'accordo. L'amministrazione Obama si è ritirata da questi scenari, lui era il vicepresidente, ma la sua politica, a differenza di Trump, che ha proseguito una politica estera in perfetta continuità con Obama, anche se con toni diversi, ma
Sulla Cina Trump ha dato una scossa, su tutto il resto più o meno, ma sulla Cina
Cina
c'è stato un cambio di regime, che poi tra anche
Biden ci ha mandato le portiere,
sì, ha seguito, quindi, però oggettivamente, per quello che insomma è la mia esperienza, la cesura con il passato
c'è stata per la Cina, soprattutto sul tema dazi, economia, non dal punto di vista del confronto militare, ma comunque è importante anche quello. Biden però ci ha mandato le portiere a difendere Taiwan, perché Taiwan veniva un mese fa, veniva continuamente sfiorata da aerei militari, lui ci ha mandato le portiere. Cioè, il confronto militare è sempre un confronto,
sì, anche perché è stata più, diciamo, la Cina
è stata Biden su Hong Kong, no, Trump su Hong Kong è stato totalmente inerte.
Sì, anche Biden, vero, non è che abbia fatto,
ha mandato le portiere. Hong Kong oggi non è più difendibile perché ormai è stata inglobata nella Cina, lo poteva essere prima. Trump non ha fatto. Adesso non è che io voglio schierarmi per forza a favore di uno, a favore dell'altro. Io vedo in Biden un'idea di America che vuole riprendere il suo ruolo, che probabilmente non è più possibile riprendere, però c'è un'attenzione molto forte per il ruolo americano come guardiano della libertà, del mondo, insomma, diciamo, c'è tanta retorica, e soprattutto in Europa e Medio Oriente, che lui conosce bene. Di nuovo la presenza. Ed è una cosa che io apprezzo molto, io credo che sia molto importante questo, perché noi non siamo capaci in Europa di dare risposte a queste cose. Cioè, un atto di guerra che riguarda un paese, la Grecia, e un aereo che va da due paesi europei, dovrebbe essere impossibile in un paese di 300 milioni di abitanti, con delle economie e con delle forze militari, con delle economie importanti. E con delle forze militari come quelle che abbiamo noi, non dovrebbe essere consentito, non dovrebbe neanche pensabile, neanche permesso. Invece lo stanno facendo, Putin che invade la Crimea, quello che succede in Donbass, adesso questo è terribile, secondo me. Cioè, qui il pensiero binario è d'obbligo, cioè sei nemico, poco da fare. Ed è molto brutto da dire, però è la realtà dei fatti. In guerra, la guerra è binaria per forza, c'è l'amico e c'è il nemico, non puoi stare a metà.
Sì, quindi hai ragione, ci sono dei casi in cui la nettezza di posizioni è desiderabile, diciamo così, è giustificata, però proprio perché si tratta di atti concreti, come questo del dirottamento, insomma, del sequestro dell'aereo, non ha una dimensione molto, molto complessa. Ecco.
Ah, inequivocabile.
Inequivocabile, quindi laddove c'è questa caratteristica, menare un po' il can per l'aia e fare distinguo in realtà, significa prendere posizione in un senso o nell'altro, cioè chi dice che questo atto è simile all'episodio di Sigonella, in realtà è dalla parte di Putin, deve raccontare storie.
Infatti, è dalla parte di Putin e andrebbe trattato, secondo me, adesso dirò una cosa forte, ma molte delle persone che io conosco che sono dalla parte di Putin andrebbero trattati come nemici. Quindi andrebbe applicata la Convenzione di Ginevra, o addirittura come nemici combattenti e mandati a Guantanamo. Cioè, non è possibile. E mi riferisco soprattutto a quelli che vengono pagati per diffondere menzogne, sapendo che sono menzogne, perché c'è tutta una pletora di pseudogiornalisti, di persone che diffondono menzogne, dichiaratamente menzogne. Ne abbiamo parlato una volta, parlavamo di BioBlu, ma vale anche per altri.
Ah, ce l'abbiamo dentro la RAI, alcuni. Esatto.
Cioè, faccio un nome, Gervasoni, che viene pagato per dire delle enormità dal punto di vista storico, delle enormità. Lui, e lo sa perché, essendo un professore universitario, non è neanche pensabile che non sappia quello che dice, tra l'altro è la sua materia. Beh, se lui diffonde a pagamento delle menzogne, sapendo che sono menzogne, lo fa per distruggere il sistema in cui noi viviamo. Quindi è un nemico. Quindi
No,
perché deve avere libertà di parola? Visto che non esprime il suo
ma la libertà di
pensiero,
parola ce l'ha,
ma
e qua
perché
non ha
deve
la libertà
averla?
di menzogna, che è certo.
Appunto, ma perché deve avere libertà di dire delle cose che non sono il suo pensiero, ma sono parole che vengono utilizzate come armi contro di noi? E si applichi la Convenzione di Ginevra. E fine della storia.
Su questo, Roberto, adesso c'è una cosa piuttosto interessante, di cui ovviamente non si parla sui media, men che meno in televisione, ma è il processo civile intentato da Davide Casaleggio contro due ex suoi dipendenti, non suo, insomma, della Casaleggio e associato, che insomma hanno scritto dei libri, hanno il caso, diciamo così, oggetto del processo è un tweet in cui sostanzialmente Casaleggio veniva accusato di essere dalla parte di diffondere disinformazione di origine russa, insomma, o quantomeno veicolata dalla Russia, no? E quindi adesso, in questo giudizio civile, si dibatterà proprio il modus operandi di queste entità al soldo di Putin, che vengono utilizzate per influenzare il dibattito politico in Occidente. E insomma, è stato evidente quello che è successo con la Brexit, cioè con la Brexit, questi operatori come Cambridge Analytica hanno praticamente utilizzato i social per influenzare la parte più ignorante e più boccalona dell'elettorato con notizie
Notizie false.
fa propaganda costruita a tavolino, proprio da insomma, professionisti della disinformazione. E poi le stesse tecniche sono state adottate nelle elezioni francesi, in quelle italiane, quelle quelle americane in parte, insomma, non si è mai capito bene, però questo disegno, questa organizzazione che è partita dalla Russia, dai satelliti, per destabilizzare le società occidentali è innegabile. E
Assolutamente,
adesso
assolutamente
questo
innegabile.
dovrebbe essere uno di quei, di quelle cause celebri su cui si punta l'attenzione dell'opinione pubblica e invece
No, devo
praticamente.
dire che anch'io l'avevo trascurata completamente, perché non avevo colto questo elemento, che invece è un elemento centrale, importantissimo.
Sì.
Quindi da seguire queste cose.
Questo è da seguire perché, insomma, stanno portando elementi per corroborare il tweet, insomma, per dire che non è un'informazione falsa, ma si basa su degli elementi concreti e poi ci sono giornalisti come Jacopo Iacoboni della Stampa che hanno anche loro documentato questi legami o queste cointeressenze, chiamiamole così, e quindi questa influenza perniciosa veicolata attraverso Twitter, Facebook, YouTube, di cui tra l'altro BioBlue è uno dei pilastri in Italia, ecco.
Sì. Sono, d'altronde la guerra sì, fa parte di una guerra asimmetrica che è stata sempre stata nelle corde dei russi fin dai tempi dell'Unione Sovietica, dove la disinformazia era manovrata e utilizzata con grandissima abilità per confondere, per instillare nel pubblico quello più meno informato, quello più ignorante, delle parole d'ordine e dei concetti che poi rimanevano. Loro sono stati molto abili in questo. Putin non fa altro che usare questa conoscenza molto, molto profonda di quelli che sono i meccanismi della comunicazione e li usa alla perfezione. Scopo: seminare il dubbio, seminare l'incertezza, soprattutto il dubbio, e con questo dividere le opinioni pubbliche, dividere i paesi, perché la Brexit è stata una catastrofe dal punto di vista dell'Unione Europea, perché ha tolto un paese fondamentale, e quindi diminuire il potere, insomma, la capacità di resistenza dell'Unione Europea di fronte a un paese fallito come la Russia, che non ha altri mezzi per poter resistere, insomma. E ritiene di poter resistere a un'aggressione che in realtà non esiste.
Io ti devo dire, sulla Brexit ho una view opposta, nel senso che a me ha fatto piacere che il Regno Unito se ne sia andato,
Questo perché?
perché è sempre stato un paese che ha sabotato l'idea federale. E quindi dal punto di vista dell'influenza, come posso dire, verso temi anglosassoni ne ha avuta poca, mentre io poi ho vissuto nelle istituzioni europee, insomma, loro erano lì per sabotare, non c'è alcun dubbio. Se ci fosse stato il Regno Unito, per esempio, il Recovery Fund non si sarebbe fatto, questo penso
Che
che.
sarebbe stato un bene, probabilmente.
Esatto. Mettiamola così, dipende un po' come, da quale punto di vista ti poni, però in realtà il progetto federale non ha mai fatto grandi passi in avanti perché il Regno Unito lo ha boicottato.
Guarda, io credo molto nell'Unione Europea e sono un convinto europeista e sono convinto che il federalismo europeo sarebbe una catastrofe. Cioè, se un'Europa federale diventerebbe un superstato ingestibile, ovviamente, di cui non c'è alcun bisogno. Non c'è bisogno di nuovi stati. C'è bisogno di agenzie di regolazione, c'è bisogno di grandi dichiarazioni, c'è bisogno di strutture non elettive che siano in grado di dare delle direzioni fondamentali. E poi ogni paese compete all'interno di questa cornice come meglio crede, come meglio vuole, con molta libertà, senza nessun. Cioè, l'Europa come è adesso è secondo me una costruzione geniale, che funziona benissimo così com'è. Avrebbe bisogno di persone più carismatiche, questo sì, di un maggiore, no, non della von der Leyen.
Sì, però per esempio, ti faccio un esempio che secondo me è paradigmatico, di cui si parla poco, ma per esempio il sistema bancario europeo. Noi abbiamo un mercato unico, una moneta unica, un sistema finanziario unico nel senso che ci sono le stesse regole a Varsavia e a Lisbona. Per cui poi c'è il passaporto europeo, no? Se hai una licenza per fare determinate cose in Lussemburgo, le puoi fare anche in Grecia. Sono ancora frammentate in cornici nazionali, per cui io, se azienda italiana, non riesco a farmi dare un prestito da una banca spagnola. E questo in realtà è un toppo, se vogliamo dire, proprio un problema gigantesco, perché in un'economia così ampia, un'economia così moderna, che dovrebbe essere tra le più avanzate del mondo, alla fine. Non hai la possibilità di farti finanziare un'idea oppure un'impresa se non all'interno di confini con istituzioni piccole, con istituzioni che poi sono facilmente preda dei governi, perché, come noi sappiamo tutti, le banche italiane vengono, tra virgolette, costrette a comprare titoli del debito pubblico italiano e quindi non danno credito alle imprese, insomma, spiazzano il credito privato. Mentre se uno avesse la possibilità di andarsi a indebitare, non so, in Croazia, in un paese qualunque, e beh, ci penserebbero 10 volte le banche italiane a adottare questo atteggiamento, come dire, punitivo nei confronti delle imprese.
Sì, però questo non ha bisogno, come tante altre cose che stanno, superano i confini nazionali, la finanza per esempio, oppure la circolazione delle merci, delle persone, non ha bisogno in realtà di uno Stato federale, ha bisogno di essere.
Ha bisogno di istituzioni federali, cioè
Questa è
oggi.
un'altra cosa, perché le istituzioni. Federali, tu li chiami comunque le istituzioni europee, è un conto, ma queste esistono, per esempio esistono il Tribunale europeo, per esempio.
Ma quello funziona male. La verità è che non funziona, capito? Cioè, per Berlusconi, che dopo 13 anni ha avuto la possibilità di ricorrere con chissà che spese legali per ottenere una specie di revisione del processo. Cioè, non è un grado di giudizio a cui tu puoi accedere facilmente.
No, invece, per esempio, Giorgio Fidenato,
Ah, sì, vabbè.
fortunato, a lui adesso avrà un'udienza breve alla CEDU, al Tribunale
Diritti umani.
per i diritti umani, per le sue questioni legate al Statuto d'Imposta, ed ha avuto ragione, ha avuto giustizia, diciamo così, gli ha dato ragione per quello che riguarda gli OGM, sono stati i tribunali europei,
Ma quanto
state le
tempo
corti
finisce?
europee.
Quanti soldi ha speso?
Beh, soldi non tanti, perché non ne ha, quindi non ne ha spesi tanti, e
Sono voluti almeno
tempo,
una decina d'anni, secondo me.
no, qualche anno. Mi pare che sia 2 o 3 anni l'ultima delle cose che dice.
Dopo i
Beh,
grandi crediti italiani, eh.
ha dovuto esaurire tutti, certo, ha dovuto esaurire
Magari
tutti.
sono 10-12
Vabbè,
anni che va bene, capito?
sì, perché in Italia devi prima esaurire tutti i gradi di giudizio in Italia quando arrivi al Consiglio di Stato o in Cassazione, a seconda, dopo passi poi a dire al Tribunale europeo. Però esiste, insomma, adesso può essere
Sì.
migliorato. Queste istituzioni esistono, sono preziose, quindi possono, esiste anche
No,
la
esiste anche
Banca
l'antitrust
Europea.
europeo,
Insomma,
esistono diverse cose, però secondo me.
io credo che la federazione, quindi la creazione di uno Stato, di un'autorità unica, e addirittura di un Parlamento europeo che abbia il potere, no, di fare le cose, sarebbe una catastrofe, veramente la creazione di un superstato, da cui davvero non ci sarebbe. Invece a me piace così com'è, è un discorso che dovremmo fare un po' più
Beh
lungo.
sì, lo faremo un'altra volta. Io
E quindi mi è
avrei.
spiaciuto che se ne sia andata l'Inghilterra, perché l'Inghilterra manteneva l'Europa in questo clima di competizione, anche di visioni del mondo, molto prezioso, secondo me, ed è la vera cosa originale dell'Europa. Quindi far uscire l'Inghilterra dalla Brexit l'ha molto indebolita, l'Inghilterra con la Brexit dall'Europa l'ha molto indebolita. Infatti,
No, ha
un'Europa.
tolto un freno a quello che era diciamo, l'originale, poi non so quanto, ma insomma il disegno franco-germanico a cui tutto sommato anche Italia, Spagna, Olanda, Belgio e altri paesi minori aderivano, che è quello di piano piano consolidare i centri decisionali a livello europeo e questo Recovery Fund, Next Generation EU, è la prova generale, secondo me, di un Ministero del Tesoro europeo. Cioè, se questi piani, che sono i PNRR, effettivamente disegnano un aspetto istituzionale, no? In cui c'è un tesoro europeo che dà i soldi, ma in cambio ti chiede come vengono spese, tutta una serie di controlli e paletti, a quel punto diranno: beh, allora questo è un modo per gestire l'integrazione.
Questo temo che sia inevitabile, io sono molto negativo su questo. Però vedi che in questa cosa il pensiero binario non aiuta, perché ci sono mille sfumature
Certo, ma
da esaminare. Invece è stato applicato come pensiero, alla fine il pensiero binario è un pensiero bellico, è stato applicato sulla Brexit, fuori dall'Europa, lì non c'era la possibilità di fare era un referendum, sì o no, è stato deciso di uscire senza nessuna sfumatura. Invece, ed è un pensiero bellico. Per tornare al discorso iniziale, perché noi non lo applichiamo però? Perché noi lo applichiamo nella politica? No? Cioè, la cosa paradossale che volevo dire è questa: noi in Italia, non abbiamo mai avuto il bipolarismo, che pure abbiamo cercato, no? Che Berlusconi ha cercato in tutti i modi, però applichiamo il pensiero binario alla politica. Cioè, se non sei di destra, sei di sinistra, però in realtà abbiamo una quantità incredibile di partiti che non possono essere definiti né di destra né di sinistra.
Ma guarda, faccio un passo indietro perché secondo me c'è un aspetto interessante sul pensiero binario a livello europeo. Il pensiero binario, diciamo così, l'assetto quasi binario, era stato disegnato dal Trattato di Maastricht. Cioè, il Trattato di Maastricht era un assetto di natura istituzionale e fiscale con 3-4 regole molto semplici che avrebbe dovuto tenere insieme l'unione monetaria. Le regole erano quelle del debito, del deficit, che poi tra l'altro la gente non le sa queste cose, ma il trattato di Maastricht non permetteva un deficit del 3%, prescriveva il bilancio in pareggio, e poi questa cosa del 3% che era un margine di manovra, no? Tra i piani previsionali, i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi. Ma quello era un assetto preciso, ben disegnato, con numeri chiari, e quell'assetto è saltato, è durato pochissimo, proprio perché hanno cominciato a fare distinguo la Germania, poi la Francia, e una volta che hai rotto il meccanismo, e che la Germania, che lo aveva, tra virgolette, inventato e imposto, è stata tra le prime a violarlo, e allora è stato un liberato di tutti. E quindi anche da quello poi la politica italiana è diventata un guazzabuglio, perché fino a che si sapeva che per restare nell'euro o per conformarsi alle regole dell'euro c'era bisogno di un'austerità fiscale, allora tutti quanti, come dire, agivano intorno a questo presupposto. Quando questi numeri, quando questi parametri, quando questi paletti sono saltati, la politica italiana è andata di male in peggio. Cioè, abbiamo avuto Berlusconi, poi insomma un annetto di Prodi, poi di nuovo Berlusconi, che ci ha portato quasi al disastro. È arrivato Monti, che ha dovuto mettere qualche pezza. Finito Monti, c'è stata l'Expo Agrillina, e poi insomma la storia recente. Ma l'Italia, così, senza una disciplina esterna, non riesce ad autogovernarsi. Questo, ahimè, è un fatto. Quando non ha avuto la disciplina interna, o è arrivato il fascismo, o prima diciamo, in quel periodo tra la fine di Bretton Woods, che era un vincolo esterno nel 71, e il 92, che è fallita e poi ha intrapreso il processo di risanamento per entrare nell'euro, in quei 20 anni è successo di tutto.
È successo veramente di tutto, però sì, è successo di tutto. Mi sfugge, cosa avevo in mente? Vabbè, prosegui pure.
E quindi dice, ma anche, cioè, quando noi parliamo delle influenze russe attraverso i social network, questa roba qui cambiano le forme, no? Cambia la tecnologia, ma per esempio l'ingresso in guerra, la prima guerra mondiale da parte dell'Italia fu influenzato dai giornali dell'epoca, no? Che erano i veicoli con cui si formava l'opinione pubblica, e questi giornali ricevevano soldi a valanga, valanga forse esagerazione, ma ricevevano cospicui finanziamenti dall'ambasciata francese o da quella tedesca.
Ovvio, certo.
Quindi noi, tra l'altro, venivano anche dichiarati alla luce del sole, non erano neanche finanziamenti particolarmente occulti, per cui l'Italia, che era un paese deciso a non entrare in guerra, c'era una maggioranza antinterventista in Parlamento, nel giro di 20 giorni passò dalla neutralità all'ingresso in guerra. Ma proprio perché si generò una violenta campagna di stampa finanziata dai francesi per dell'ingresso in guerra, mentre, non lo so, gli ambasciatori tedeschi e austriaci cercavano ovviamente di
Di scongiurare questa cosa.
insomma, a un certo punto sono accorti che l'ingresso dell'Italia a fianco della Germania e dell'Austria non era più pensabile, quindi si industriavano per far rimanere l'Italia neutrale. Ma quindi questo tipo di influenze esterne, parlo di quel particolare periodo perché diciamo salta all'occhio, queste influenze esterne ci sono sempre state. La Russia sovietica, insomma l'Unione Sovietica, ha sempre finanziato il Partito Comunista, ed era una cosa risaputa, e lo ha fatto probabilmente fino a Tangentopoli, o meglio, un po' prima, perché l'Unione Sovietica è saltata. E quindi sì, in questo senso tu hai ragione, bisogna che sulle influenze esterne, soprattutto occulte o quantomeno occultabili, ci sia un'attenzione molto marcata e con un atteggiamento da intero binario, cioè non
Sì.
deve
Di
essere permessa una cosa del genere.
denuncia, esatto, di denuncia di questa cosa. Va bene, io forse vado a sentire racconti.
Va bene, sentiamo qual è il tuo programma. Io l'ho sentita, quando l'ho sentita in qualche programma radiofonico, mi ha fatto un'impressione buona. Insomma, è una persona che argomenta bene. Mi sembra che così, quantomeno, ha delle idee interessanti. Poi, anche la Raggi, quando la sentivi da consigliere comunale di opposizione, sembrava che avesse qualche idea interessante. Poi, messa di fronte alla realtà, ecco, non mi sembra che abbia brillato.
Vabbè, stiamo a vedere.
Roberto, ti saluto e niente, ricordiamo ai nostri amici che ci seguono di mettere un like, di commentare, e se volete, insomma, diffonderlo sui social, farete un po' di propaganda antirussa in questo oceano di bot finanziati da Putin, ok?
Bene, di sicuro ce n'è bisogno. Noi... Va bene. Alla prossima, ciao a tutti.
Ciao, ciao Roberto.